Vogliamo leggere nella seconda epistola di Paolo ai Corinti, capitolo 10. Ora io Paolo vi esorto per la benignità e mansuetudine di Cristo. Io dico che fra voi presenti in persona ben sono umile, ma assente sono ardito in verso voi. E vi prego che essendo presente non mi convenga procedere animosamente con quella confidenza per la quale sono reputato audace contro ad alcuni che fanno stima di noi come se camminassimo secondo la carne, poiché camminando nella carne non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti a Dio alla distruzione delle fortezze, sovvertendo i discorsi ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e cattivando ogni mente all'ubbidienza di Cristo e avendo presta in mano la punizione d'ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà compiuta. Riguardate voi alle cose che sono in apparenza, se alcuno si confida in se stesso d'essere di Cristo, reputi altresì da sé medesimo questo, che siccome egli è di Cristo, così ancora noi siamo di Cristo. Perché benché io mi gloriassi ancora alquanto più della nostra potestà che il Signore ci ha data ad edificazione e non a distruzione vostra, io non ne sarei svergognato. Ora non facciasi stima di me come se vi spaventassi per lettere, perché ben sono, dice alcuno, le lettere gravi e forti, ma la presenza del corpo è debole e la parola dispregevole. Il tale reputi questo, che quali siamo assenti in parola per lettere, tali saremo ancora presenti in fatti, perché noi non osiamo aggiungerci né paragonarci con alcuni di coloro che si raccomandano loro stessi. Ma essi, misurandosi per se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcuno intendimento. Ma quanto a noi, non ci glorieremo all'infinito, anzi, secondo la misura del limite che Dio ci ha spartito come misura del nostro lavoro, ci glorieremo d'essere pervenuti infino a voi. Perché noi non ci distendiamo oltre il convenevole, come se non fossimo pervenuti infino a voi, poiché siamo pervenuti, eziandio, fino a voi nella predicazione dell'Evangelo di Cristo, non gloriandoci all'infinito delle fatiche altrui, ma avendo speranza che crescendo la fede vostra saremo in voi abbondantemente magnificati secondo i limiti assegnatici, ed anche che noi evangelizzeremo nei luoghi che sono di là da voi, e non ci glorieremo nei limiti assegnati ad altrui, di cose preparate per altri. Ora chi si gloria, glorisi nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. E vogliamo proprio riflettere su queste ultime parole. Poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. E in queste poche parole ce n'è una che in un modo particolare ci chiama a riflettere e a riflettere profondamente per conoscere la volontà di Dio, cioè per ricevere quella luce che può rischiarare il nostro sentiero e può anche rischiarare la nostra vita. Dobbiamo desiderare di essere approvati, vero? Ma dobbiamo non soltanto desiderarlo, ma renderci conto che l'approvazione è un'esigenza assoluta, un'esigenza di vita cristiana, di vita spirituale. E d'altronde sappiamo che tutto nella vita, anche all'infuori della vita spirituale, anche prescindendo dalla vita cristiana, tutto, dico, nella vita deve essere provato per essere approvato. L'uomo deve essere provato. Non c'è circostanza della vita, periodo della nostra esistenza che non ci imponga degli esami, che non ci sottoponga alla prova, e alla prova per essere approvati. Ho parlato di esami, e gli esami ci suggeriscono proprio il pensiero dello scolaro, dello studente. Egli deve sostenere degli esami. Gli esami rappresentano la prova per lui. Deve essere esaminato o deve essere provato. Possiamo usare indifferentemente l'uno o l'altro di questi due termini. E sappiamo infatti che quando uno scolaro o uno studente non riesce a superare gli esami, comunemente si dice nel nostro linguaggio che è stato riprovato. Infatti è stato sottoposto ad una prova, ma non è riuscito a superarla. E poiché non è riuscito a superare la prova, egli è stato riprovato. E quello che è vero a livello scolastico è vero anche a livello professionale, a livello lavorativo. In questi giorni, in una maniera particolare, vero? Si dice che per accedere ad un'attività lavorativa statale, parastatale, bisogna assolutamente sostenere un concorso. E che cos'è un concorso? È un esame, è una prova. E soltanto coloro che vengono approvati, che superano l'esame, che affrontano brillantemente la prova, possono accedere ad un'attività lavorativa perché dimostrano la loro qualificazione, la loro capacità professionale. E anche una volta assunta la propria attività, sappiamo, almeno questa dovrebbe essere la regola, la norma, che per conseguire un progresso, per avere delle promozioni, bisogna essere provati, sostenere degli esami, anche se non sempre hanno questo nome, ma soltanto coloro che affrontano brillantemente la prova vengono approvati. Gli individui nel corso della propria vita si trovano impegnati costantemente dagli esami. Gli esami, o cari, che rappresentano la nostra prova e ci introducono nell'approvazione quando riusciamo a raggiungere l'approvazione. E non dobbiamo meravigliarci di questo, sorprenderci, perché noi stessi poi, nella nostra vita, proviamo tutte le cose. Proviamo le cose e le persone. Quando noi facciamo le nostre scelte, di qualunque genere, in qualunque momento, noi proviamo, persino le cose che dobbiamo usare normalmente per la nostra vita, noi le proviamo ripetutamente. Oggi molti sostengono, e forse fino ad un certo limite è vero, perché la debolezza psicologica dell'individuo è notoria a tutti, che c'è una gran massa di persone che accetta i prodotti necessari per la propria vita non perché li prova, ma soltanto perché viene suggestionato dalla reclame, forse viene conquistato da un nome che offre una garanzia. Spesso questo è vero, ma sappiamo che è altrettanto vero che ci stanno milioni di persone che non si lasciano influenzare dalla reclame, e non si lasciano influenzare dalla marca, e non si lasciano influenzare dal nome. Vogliono provare di persona, provare direttamente,
è soltanto dopo che hanno provato e quindi approvato il prodotto, la cosa, esprimono per intiero la propria scelta. E questo vale in un modo particolare nelle relazioni, con le amicizie, cari nel Signore. È vero che si cambiano spesso le amicizie, ma perché si cambiano spesso? Appunto perché continuamente è in atto questo processo, è in atto l'esame, è in atto la prova. Forse alla prima prova l'individuo si è lasciato ingannare, ha stretto un'amicizia, ma poi prolungando l'esame e la prova ha dovuto fare un'amara constatazione, ritornare sui suoi passi, ritornare sui suoi convincimenti, abbandonare un'amicizia per un'altra amicizia. Sì, lo sappiamo che non c'è da contare sulle amicizie nel mondo fra gli uomini, ma nonostante questo si prova, e quanto più se al di là dell'amicizia c'è addirittura un legame associativo, di collaborazione, di lavoro, proprio di società. Si prova. Gloria al nome del Signore. E tutto questo serve per farci comprendere chiaramente che nel sentiero dello Spirito, nel nostro cammino cristiano, è necessario che noi affrontiamo l'esame. È necessario che noi siamo provati affinché possiamo anche essere approvati da Dio, approvati nella presenza di Dio. Dobbiamo essere approvati nella nostra professione di fede. Noi ci chiamiamo cristiani, ma in questi giorni sono centinaia di milioni di persone che si chiamano cristiani, e non basta chiamarsi cristiani. Non basta un'etichetta, non basta una denominazione, non basta neanche una tessera. Cari nel Signore, soprattutto non basta nella presenza del Signore, ma non basta neanche di fronte al mondo, di fronte a coloro che raggiungiamo con la nostra testimonianza. Noi dobbiamo sottoporci ad un esame, noi dobbiamo accettare una prova. La prova, cari, che deriva proprio dal fatto che noi siamo impegnati tutti i giorni e in tutti i luoghi a dare una chiara dimostrazione della nostra professione di fede, perché possiamo essere approvati, e approvati anche nella nostra testimonianza, quella testimonianza che rendiamo verbalmente, quella testimonianza che esprimiamo attraverso i molti contatti che abbiamo con tutti coloro che raggiungiamo nel corso della nostra vita, deve essere approvata, cari nel Signore, deve essere approvata perché sia un'autentica testimonianza, una testimonianza verace, come deve essere approvato anche il nostro servizio. Mi riferisco non soltanto ai ministri, ai predicatori, ai pastori, mi riferisco a coloro che in qualunque modo e in qualunque sfera dell'attività spirituale, dell'attività cristiana, sono impegnati in un servizio per il Signore. Ci sono dei servizi maggiormente impegnativi, forse dei servizi più appariscenti, dei servizi meno impegnativi o meno appariscenti, dei servizi a pieno tempo, come si dice comunemente nel linguaggio ecclesiastico, e dei servizi che vengono compiuti parzialmente, ma in un modo o nell'altro siamo servitori del Signore, impegnati davanti al Signore. E impegnati davanti al Signore dobbiamo desiderare profondamente, ardentemente, di essere approvati nel cospetto del Signore. Ah sì, se lo scolaro, lo studente desidera o desiderano essere approvati davanti alla commissione, oh cari nel Signore, se il professionista o il lavoratore desidera essere approvato davanti, oh cari, a coloro che lo giudicano, lo esaminano in un concorso, se tutti coloro che in qualunque maniera devono affrontare le circostanze della vita desiderano affrontare validamente i loro esami, quanto più dobbiamo desiderare noi di comparire nella presenza del Signore come Lui ci vuole, come Lui ci chiama di essere per la sua gloria. Benedetto il nome del Signore. E a questo proposito l'apostolo Paolo si sofferma, e si sofferma lungamente nel corso di questo capitolo 10 della seconda epistola ai Corinti, a lumeggiare l'argomento, ed egli parla di coloro che non sono approvati davanti a Dio, di coloro, cari, che non passano brillantemente l'esame, che non affrontano in maniera vittoriosa la prova. ed egli si riferisce a coloro che hanno un alto concetto di loro stessi e della loro persona e non si ritirano dall'esprimerlo chiaramente, e purtroppo se ne incontrano anche ai giorni nostri. Non esistevano solo nella città di Corinto e non esistevano solo nel primo secolo. Credo, cari, che esistono in tutte le città del mondo e sono esistiti in tutti i secoli e quindi esistono anche nel nostro secolo. Cristiani credenti, mi riferisco proprio a dei figliuoli di Dio, mi riferisco qualche volta addirittura a dei servitori di Dio, perché così si esprime la parola del Signore, per dire, per ripetere che ci sono di quelli che si raccomandano da loro stessi, che mettono in evidenza la loro santità, la loro giustizia, la loro capacità, la loro abilità, si sentono più santi degli altri, si sentono più qualificati e più sufficienti degli altri, mettono ben in evidenza, cari, la conoscenza spirituale che hanno nella Scrittura, l'esperienza che hanno accumulato nel corso del loro pellegrinaggio cristiano, la capacità che manifestano nell'esercizio di un servizio e di un ministero qualsiasi, si raccomandano. E poi c'è un'altra categoria di persone che pensa di essere approvata e approvata proprio in forza della propria capacità. E qui possiamo dire, ci riferiamo alla categoria di coloro che non hanno niente da vantarsi, perché in realtà manca il servizio nella loro vita, manca la consacrazione nella loro vita, manca la santità nella loro testimonianza, si vedono piuttosto elementi del mondo, manifestazioni evidenti di sviamento, non ascoltano la predicazione della parola di Dio, rigettano il consiglio del Signore, ma sono approvati lo stesso. Se voi ascoltate la loro parola sono approvati, ma che male c'è? Ma io non mi sento condannato nella coscienza, io non ci trovo nulla di contrario a quello che faccio. Cari nel Signore, un'approvazione raggiunta mediante un'auto giustificazione. Quella giustificazione che non viene da Dio, perché non è espressa dalla sua parola, quella giustificazione che non viene dal ministero, perché non è predicata dai servitori di Dio, quella giustificazione in ultima analisi che non viene neanche dalla loro conoscenza, perché, cari nel Signore, per un periodo di tempo camminavano in modo ben diverso e avevano un diverso procedimento nelle loro vie, ma quando si sono allargati la strada, quando hanno concepito il cristianesimo secondo, cari, uno schema più corrispondente ai desideri della loro carne, hanno saputo approvarsi mediante un'autogiustificazione. E ci sono anche di quelli che si sentono approvati perché altri li approvano. E Paolo ne parla chiaramente proprio in questo capitolo, e in riferimento specialmente alla situazione della Chiesa di Corinto, l'abbiamo ricordata tante volte, era una situazione un po' difficile, erano sorte nel seno di quella comunità delle correnti ostili a Paolo, a quel Paolo che aveva fondato quella Chiesa, a quel Paolo che aveva edificato quella Chiesa, a quel Paolo che si era sacrificato a favore di quella chiesa. Egli nella città di Corinto aveva fatto quello che non avrebbe dovuto fare in quanto servitore di Dio, si era impegnato anche in un lavoro secolare per mantenere se stesso e coloro che collaboravano con lui, per non essere d'aggravio alla chiesa e ai fedeli. Ma lo aveva fatto sapendo che in mezzo di quella chiesa c'erano persone che cercavano occasione, e per togliere occasione egli si era contenuto in questo modo. In ultimo, naturalmente, il danno era stato della chiesa, e Paolo lo dice chiaramente in un altro punto della sua epistola: voi vi siete privati di una benedizione, di un privilegio. Io sono stato costretto a privarvi di quella benedizione per togliere occasione a coloro che cercavano occasione. Ma dopo la partenza di Paolo, cari nel Signore, a quelli che già c'erano se ne erano aggiunti altri che manifestavano apertamente un'ostilità nei confronti dell'apostolo, del servitore di Dio. Come abbiamo letto, c'erano persone che dicevano: sì, quando scrive gli autoritario, quando scrive sa trovare belle parole, ma quando è qui fra noi non ha nessuna autorità e il suo linguaggio non è fiorito, non è elegante, la sua omiletica non è perfetta. e Paolo è costretto a dire: ma non mi avete conosciuto, sappiate che quello che sono per lettera lo sono anche di persona, e l'autorità che esprimo attraverso le mie epistole e la mia corrispondenza sono pronto a manifestarla nel mezzo di voi. Gloria al nome del Signore. Ma intanto guardate a voi, voi che vi sentite tanto sicuri, tanto forti, perché? Perché siete riusciti a costituire il partito. Una corrente vi sta seguendo, vi elogiano, vi innalzano. Ah sì, voi sentite i loro applausi, i loro encomi, i loro riconoscimenti, e avete fatto di queste cose il fondamento della vostra vita. Ma non chi raccomanda se stesso è approvato, neanche chi è raccomandato dagli uomini, ma soltanto chi è raccomandato da Dio. Gloria al nome del Signore, benedetto il nome del Signore. Chi è raccomandato da Dio, e Dio sa raccomandare, vero? E sa esprimere anche le sue raccomandazioni, e qualche volta le raccomandazioni di Dio ci sorprendono, arrivano improvvise e inaspettate. Vi ricordate, oh cari, la raccomandazione che Dio fece a Cornelio? È un esempio chiaro, limpido, e che si può applicare proprio a questa lezione. Cornelio mandò a chiamare Pietro, l'apostolo del Signore, il quale era stato preparato precedentemente dallo Spirito del Signore, altrimenti di sua iniziativa non sarebbe andato. Aveva ancora i suoi concetti e i suoi preconcetti giudaici, e quindi ristretto entro quegli schemi legalisti non sarebbe mai andato in casa di un incirconciso, di un pagano. Ma il Signore già gli aveva detto per visione e rivelazione: non fare tu immonde le cose che Dio ha purificate. E quindi Pietro fu obbligato di andare. Entrando in quella casa, oh cari, si trovò non solo davanti a Cornelio, ma davanti agli amici, ai parenti di Cornelio, ed egli si vede che aveva stretto amicizie solo con coloro che avevano lo stesso sentimento che lui aveva, gli stessi desideri che abitavano nel suo cuore. Erano tutti lì pronti per ascoltare il messaggio di Dio, e Pietro cominciò ad annunciare il messaggio di Dio. E noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che mentre Pietro predicava, lo Spirito Santo cadde sopra Cornelio e sopra i suoi amici. Tutti furono battezzati nello Spirito Santo. Pietro e quelli che accompagnavano Pietro erano pieni di sorprese e di meraviglia. Loro erano stati battezzati con lo Spirito Santo, ma era naturale, facevano parte del popolo di Dio, venivano cari proprio da quel ceppo che il Signore aveva eletto in mezzo a tutti i ceppi della terra, e quindi dovevano realizzare le promesse di Dio, ma quelli erano dei pagani. Ma cari nel Signore, la luce dello Spirito Santo trovò luogo nella mente, nel cuore, nella coscienza di Pietro, che in quella circostanza ebbe anche coraggio ed umiltà per confessare: ora comprendo che davanti a Dio non c'è nessun riguardo alla qualità delle persone. Alleluia, gloria al nome del Signore. Io non sarei entrato in questa casa, io non avrei parlato con quest'uomo, ma Dio l'ha battezzato con lo Spirito Santo. Egli è raccomandato da Dio, è raccomandato da Dio ed approvato da Dio. E infatti Pietro usò proprio questo argomento quando tornò ai fratelli che avevano sentito di questo episodio e avevano giudicato negativamente Pietro. Pietro si è dimenticato di essere un servitore di Gesù Cristo, è andato in una casa pagana, degli incirconcisi, ma sta pervertendo l'Evangelo della verità. Che cosa gli è saltato in mente? Ed erano pronti per aggredirlo, e lo aggredirono. Ma Pietro, cari, li acquetò tutti, raccontò il fatto: mentre io stavo parlando, lo Spirito Santo è sceso sopra di loro e sono stati battezzati come noi siamo stati battezzati. Potevo io impedire l'acqua a coloro che erano stati battezzati con lo Spirito Santo da Dio? Non lo potevo, il Dio li aveva raccomandati. Gloria al nome del Signore. E Dio sa raccomandare. Ah, cari nel Signore, egli è pronto a demolire anche le nostre concezioni, egli è pronto a distruggere le nostre resistenze. Vogliamo parlare di resistenza? Possiamo andare con la nostra mente ad un altro episodio, quello della conversione di Saulo da Tarso sulla via di Damasco. Egli fu condotto nella città, trovò albergo cari, nella casa di Giuda, lì sulla via dritta, era probabilmente una locanda, e cominciò a pregare, a digiunare. Ma mentre si trovava in preghiera, il Signore parlò ad Anania, un servitore di Dio, un fedele servitore di Dio. Gli parlò: Anania, eccomi Signore. Anania, va nella via dritta della città di Damasco, chiedi della locanda di Giuda e lì troverai un uomo in preghiera, Saulo. Io ti mando a lui. Signore, tu mi mandi a lui, ma non lo conosci, è un persecutore della tua chiesa. So che egli è venuto in questa città cercando di dissipare, di distruggere. Tu mi mandi a lui, ma io non posso andare da lui. Anania, Anania, tu non sai chi è in questo momento Saulo da Tarso. Egli mi è un vaso eletto per portare il mio nome alle genti, ai re e al mio popolo Israele, e io gli mostrerò quante cose gli conviene soffrire per il mio nome. Alleluia, gloria al nome del Signore. E allora Anania andò. E cari del Signore, che cosa avvenne in quell'incontro? Ce lo ricordiamo tutti. Saulo da Tarso fu battezzato, vero? Ma non fu solo battezzato. Egli fu guarito dalla sua cecità, recuperò la vista e fu riempito di Spirito Santo. Alleluia. E Dio lo raccomandava, vero? Con la sua parola e con i segni. E Dio sa raccomandare. In questo momento penso alla chiesa d'Antiochia, raccolta in preghiera, sono in attesa di un segno, di una voce, di un'indicazione, quando lo Spirito Santo parla e dice: appartatemi Saulo e Barnaba per l'opera alla quale io li ho chiamati. Oh cari del Signore, raccomandati da Dio. Le raccomandazioni da Dio sono quelle che approvano, vero? Oggi si parla molto di raccomandazioni, anzi purtroppo nel nostro paese si dice che si può andare avanti soltanto a mezzo di raccomandazioni, persino nella scuola, persino negli esami scolastici, persino nei concorsi, vero? Si dice, è diventato direi uno slogan, e in una certa misura purtroppo è vero, dobbiamo riconoscerlo, ma non è così nella via dello Spirito, nel sentiero di Dio. Le nostre raccomandazioni non valgono, non servono a niente. Non chi raccomanda se stesso, non chi è raccomandato dagli uomini, ma soltanto è approvato colui che Dio raccomanda. E chi è colui che Dio raccomanda? Arriviamo alla conclusione, è la più ovvia, la più scontata, perché il ragionamento ci porta a questa conclusione: è colui che c'ha un desiderio solo, operare alla gloria del Signore, per piacere veramente al Signore, in uno spirito di consacrazione, di dedizione, vivere per Lui e a Lui, cioè al suo nome divino. E questo non vuol dire soltanto che dobbiamo stare lontani dal sentiero dell'immoralità, della vanità, della mondanità, quel sentiero che si apre oggi davanti ai passi di tanti cristiani e di tante cristiane, per sedurre il loro cuore e per sviare il loro spirito, ma vuol dire anche operare qualunque cosa in santità, nel servizio, nella testimonianza, non per innalzare l'io, non per ricevere applausi ed encomi, ma soltanto per glorificare il nome del Signore, per essere fedeli in tutta la sua volontà e quindi ricevere quell'approvazione che autentica benedizione. Autentica benedizione mentre camminiamo qua giù. Muoviamo i nostri passi nel tempo, nel corso degli anni. Una benedizione che sia vera benedizione, l'approvazione di Dio sopra di noi. Poter alzare il nostro sguardo e incontrare lo sguardo di Dio compiacente verso di noi, soddisfatto di noi, che si rallegra in noi. Questa è la benedizione del credente, ma benedizione eterna, perché abbiamo cantato il cantico 85, vero? Perché uno di questi giorni Gesù ritornerà. A salute di coloro che lo aspettano, tutti dobbiamo comparire davanti al suo tribunale. L'esame c'è per tutti, fratelli, sorelle, dobbiamo affrontare questo esame. Ma chi andrà con il Signore? Colui che è raccomandato dagli uomini
portate tutte le raccomandazioni, portate tutte le raccomandazioni, e in un batter d'occhio saranno incenerite dalla presenza del Signore. Quelli che si raccomandano da loro stessi, che si vantano della loro giustizia o che sono abili nel dichiarare, che non si sentono offesi nella coscienza facendo quello che fanno, calpestando ogni elemento di consacrazione e di santità, con queste parole convinceranno il Signore? Riusciranno a raccomandarsi? No, questi ragionamenti hanno un relativo valore fra gli uomini, e dico un relativo valore perché a me personalmente, per esempio, non mi convincono. Pensate, se non convincono a me che sono il minimo fra i santi di Dio, pensate, oh cari, quale valore possono avere in mezzo a un popolo santificato da Dio. Ma soprattutto ricordiamoci, non potranno convincere colui che è giustizia, santità, non colui che raccomanda se stesso e approvato, ma colui che il Signore raccomanda, e Dio veramente faccia scendere la sua approvazione e con la sua raccomandazione ci mandi nelle vie di questo mondo per testimoniare di Lui e fare appieno la sua volontà. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.